Ok, grazie mille per l'introduzione. Un po' mi dispiace illuminare il cielo stellato con questa presentazione, però va bene. Allora, Europa è come avete già sentito, è una luna di Giove, ed è grande quasi quanto la nostra luna, ma è molto molto diversa dalla nostra luna. E pensiamo che sia il corpo celeste più interessante nel sistema solare da esplorare, e questa sera vi spiegherò perché. La storia dell'esplorazione di Europa Clipper inizia tanti anni fa, 400 anni fa, da Galileo a Padova, che avendo sentito dell'invenzione di un cannocchiale da parte dei fiamminghi, gli olandesi, decise di costruirne uno e decise di puntarlo al cielo. Fu probabilmente uno dei primi a farlo. E subito fece delle scoperte interessanti. Qui si vede una citazione dal suo scritto Sidereus Nuncius, in cui spiega come ha incominciato l'esplorazione del cielo. Avendo sentito dell'invenzione del telescopio. La notte del 7 gennaio 1610 Galileo punta il telescopio verso Giove e scopre incuriosito tre stelline che lui chiamerà stelle Medicee. Quello che l'incuriosisce è che queste tre stelline sono allineate con Giove e sono allineate lungo una linea che è la linea dell'eclittica, nella quale stanno solitamente tutti i pianeti. Se noi osserviamo il cielo stellato, vediamo dove sono sia il Sole che i pianeti, sono allineati su un grande cerchio. E queste tre stelline erano proprio allineate lungo questa linea. Allora, molto incuriosito, decise di continuare, le osservazioni il giorno dopo. E il giorno dopo scoprì che una di queste stelline si era spostata a occidente. Allora pensò, ma forse Giove si è spostato e le stelline dietro non si vedono più. Controlliamo il giorno dopo. Il 9 gennaio però era nuvolo, proprio scrive così nei suoi scritti. Il 9 gennaio, accidente, la nuvola non l'ho potuto vedere. Però il giorno dopo ancora le stelline erano spostate di nuovo. Questa volta erano tutte a sinistra. Quello che aveva scoperto ovviamente erano in realtà le quattro lune di Giove, che sono state chiamate poi Ganimede, Io, Europa e Callisto, anzi Io, Europa, Ganimede e Callisto nell'ordine, che orbitavano attorno a Giove. In realtà c'è stato un altro astronomo che si chiama Simon Marius che fece la stessa scoperta più o meno negli stessi giorni, però Simon Marius ha aspettato un pochettino a pubblicare la sua scoperta e questa è un po' la fregatura che succede nel campo scientifico, bisogna sempre pubblicare subito le scoperte importanti perché oggigiorno nessuno sa chi è Simon Marius, però tutti sanno chi è Galileo e le stelle Medicee sono state chiamate adesso stelle lune galileiane. Questa fu una scoperta molto importante, beh, prima di tutto vediamo come appaiono le stelle ora, Io, Europa, Ganimede e Callisto, per cui vedete sono delle lune molto diverse l'una dall'altra, ne parleremo un po', però le più interessanti per oggi per noi sono Io e Europa, che sono quelle più interne. Fu una scoperta molto importante per un paio di ragioni. Prima di tutto, a quei tempi la teoria predominante sull'ordine dell'universo, prevedeva la Terra al centro e i pianeti e il Sole che gli ruotano attorno. Non ruotano proprio su dei cerchi, perché se ruotassero su dei cerchi non potremmo spiegare i movimenti apparenti dei pianeti. Se guardiamo i pianeti come si muovono nel cielo, non si muovono sempre in maniera uniforme, vanno un po' avanti, un po' indietro. Questo perché noi sappiamo ovviamente che i pianeti ruotano attorno al Sole. Ma ai tempi pensavano che ruotavano attorno alla Terra e avevano creato una serie di modelli matematici un po' più complessi di semplici cerchi per spiegare questi movimenti apparenti dei pianeti attorno alla Terra. Fino a che a un certo punto un matematico, astronomo polacco, Copernico, ebbe l'intuizione che mettendo il Sole al centro dell'universo e facendo invece ruotare tutti gli altri pianeti attorno, i modelli matematici diventavano molto più semplificati, avevano molto più senso. Era una teoria ovviamente molto contestata, perché la filosofia dell'epoca pensava che l'uomo dovesse essere al centro dell'universo, perché essendo la creatura del divino era giusto che fosse al centro dell'universo, per cui porre la Terra come uno dei tanti pianeti che attorno al Sole era una teoria un po' controversa, al punto che Copernico decise di non pubblicare queste osservazioni, questa teoria, fino a quando stava per morire. E quando stava per morire, alla fine, a quel punto, dice, non ho più niente da rischiare, diciamo. E decise di pubblicare questa teoria in un libro che si chiamava Sulla rivoluzione dei corpi celesti. Ed infatti la parola rivoluzione, che adesso ne conosciamo con tanti significati, viene proprio nell'interpretazione di rivoluzione come cambiamento significativo, viene da questo libro che ebbe un impatto talmente forte sulla società umana da essere una vera e propria rivoluzione. Per cui l'idea di rivoluzione, tipo rivoluzione francese, rivoluzione scientifica, il nome viene dalla rivoluzione dei pianeti per via di questo libro. Ma un altro impatto importante, un problema di questa teoria era che, ad esempio, che la Luna chiaramente orbita attorno alla Terra e non attorno al Sole. E questa è una cosa che disturbava qualche astronomo, perché pensavano come tutto gira attorno al Sole, però la Luna è un'eccezione, gira attorno alla Terra, come è possibile? Allora Galileo in questa pubblicazione, quando presenta le lune Medicee o le lune galileane, dice proprio testualmente che abbiamo dunque un valido, e leggo perché vale la pena, abbiamo dunque un valido ed eccellente argomento per togliere ogni dubbio a coloro che, accettando nel sistema di Copernico la rivoluzione di pianeti attorno al Sole, sono tanto turbati al moto della sola Luna attorno alla Terra. Perché, dice Galileo, queste quattro lune chiaramente orbitano Giove e non orbitano il Sole. Ovviamente Giove poi orbita il Sole, per cui indirettamente le lune orbitano anche il Sole, però fondamentalmente orbitano attorno a Giove. Un altro impatto importante di questa sua scoperta è l'idea stessa del metodo scientifico. Il metodo scientifico si basa sulle osservazioni, parte dalle osservazioni, costruisce delle ipotesi su queste osservazioni, cerca di fare delle predizioni sul futuro, e se queste vengono confermate, allora le teorie vengono accettate come valide. Però tutto deve partire dalle osservazioni, e questa è una cosa che in realtà Galileo fece un po' fatica a spingere, perché appunto le teorie aristoteliche, le teorie di Tolomeo, erano filosoficamente molto intriganti, perché appunto ponevano la Terra. Invece Galileo dice: no, dobbiamo partire da quello che osserviamo, quella è la verità, e se le nostre teorie non sono in congruenza con quello che osserviamo, allora le nostre teorie sono sbagliate, non la realtà. Per cui la scoperta delle lune galileane fu molto molto importante per la storia dell'umanità in generale, e appena iniziata l'esplorazione spaziale, subito abbiamo mandato delle sonde a Giove per esplorare le lune. Questa è stata la prima sonda della NASA, però la prima sonda in generale ad arrivare a Giove, è stata lanciata nel 72, si chiamava Pioneer 10, e quella che vedete è la prima foto assoluta di Europa nel 1973. Qualche anno dopo, approfittando di un allineamento speciale dei pianeti, il Grande Tour l'hanno chiamato, sono state lanciate due sonde, Voyager 1 e Voyager 2, sempre della NASA. Queste in realtà sono state costruite proprio al JPL, che è il centro dove lavoro io, e funzionano ancora. Sono delle sonde che hanno visitato tutti i pianeti del sistema solare esterno, per cui Giove, Saturno, Urano e Nettuno, e hanno lasciato il sistema solare. E questo lo sappiamo perché il sistema solare, come altri corpi, ha un proprio campo magnetico. Parleremo dopo del campo magnetico. E questo campo magnetico però non è infinito, a un certo punto si scontra con il campo magnetico interstellare che c'è fra il Sole e le altre stelle. Voyager 1 e 2 hanno attraversato questa linea di confine, hanno misurato un cambiamento significativo del campo magnetico, e da lì sappiamo che i Voyager sono usciti dal sistema solare. E i due satelliti hanno fatto delle foto di Europa che sono molto più ad alta definizione, come potete vedere. Successivamente, negli anni 80, la NASA ha deciso di mandare Galileo, una missione, ovviamente chiamata Galileo in onore di Galileo Galilei, una missione della NASA molto importante, che per l'esplorazione delle lune di Giove e di Giove del sistema galileano, del sistema gioviano in generale. Il lancio di Galileo era stato pianificato per i primi anni 80, ma in quegli anni, se qualcuno di voi è anziano abbastanza come me, si può ricordare che c'è stato un disastro del Challenger, che era uno shuttle esploso, e Galileo doveva essere lanciato con questo shuttle, e per cui successivamente hanno dovuto rimandare il lancio. Negli Stati Uniti, una curiosità, questo è stato un episodio molto traumatico, perché il Challenger, fra i vari astronauti, aveva un insegnante, una signora che era molto famosa negli Stati Uniti, che era un insegnante di elementari, se non mi sbaglio, per cui tutti i bambini di tutte le scuole hanno assistito al lancio in diretta e purtroppo hanno dovuto assistere a questo evento traumatico in diretta. Una volta lanciato, Galileo ha avuto un altro problema molto significativo. L'antenna principale, che vedete a sinistra, tipo un ombrello chiuso, quell'antenna doveva aprirsi un po' per mandare i dati scientifici alla Terra, ma non si aprì. Fortunatamente tutte le missioni hanno più antenne, oltre all'antenna principale hanno anche delle antenne più piccole, che però possono mandare molti meno dati. Allora la NASA ha dovuto inventare delle tecniche di compressione dei dati innovative e con quelle sono riuscite a far andare la missione. Galileo fece una scoperta straordinaria, di cui, che è anche un po' l'oggetto della conferenza stasera. Per spiegarla devo parlare un secondo del campo magnetico e del campo magnetico indotto. Il campo magnetico è un campo invisibile che crea delle forze magnetiche, che sono rappresentate da queste linee. Qui vedete la Terra con delle linee invisibili che ovviamente non ci sono, però l'idea è che se abbiamo una bussola, questa bussola si orienta lungo queste linee e questo è dovuto a questa forza invisibile, la forza magnetica creata dal campo magnetico. Il campo magnetico è creato terrestre, è creato da delle correnti che girano intorno al magma, ma possiamo anche creare un campo magnetico facendo girare delle correnti intorno a un solenoide, che è questo filo tutto arrotolato. Allora, se facciamo andare una corrente alternata in questo filo arrotolato, si crea un campo magnetico, che è quello verde, che cambia direzione. Questo campo magnetico attraversa un altro filo, che è quello sulla destra, e induce in questo filo, è un po' complicato, poi io sommarizzo, induce in questo filo un'altra corrente che a sua volta crea un altro campo magnetico. Il concetto è che il campo magnetico principale, che varia nel tempo, crea un altro campo magnetico che lo contrasta, più piccolo, si chiama campo magnetico indotto. E questo succede anche in Europa. Qui vedete Giove al centro, Europa è quell'oggetto che sta ruotando attorno a Giove e questi lunghi grandi cerchi sono le linee di campo. Europa ha questa freccia che misura il campo magnetico di Giove a Europa e come vedete cambia, ruota, va un po' tipo un pendolo, va a sinistra e a destra e siccome cambia crea un campo magnetico indotto. La sonda Galileo, passando da Giove, ha misurato proprio questo campo magnetico indotto e a questo punto la questione è: cos'è che genera questo campo magnetico indotto? Ci deve essere un conduttore che faccia girare la corrente. Dove gira la corrente dentro un pianeta? Allora, l'ipotesi più probabile è che Europa abbia un enorme oceano di acqua salata e che in questo oceano ci siano delle correnti. L'acqua salata è un ottimo conduttore, per questo nei film d'orrore si butta sempre il phon nella vasca da bagno, perché così uno viene ucciso dall'acqua elettrocuted, come si dice, dall'acqua liquida. Per cui un oceano gigantesco di 100 km, pensiamo a 100 km di spessore, i nostri oceani arrivano fino a 10 km, questo è 10 volte più grande, che permette la circolazione di correnti che genera questo campo magnetico che Galileo ha misurato. Questo oceano è coperto da una crosta di acqua ghiacciata, che è quella che vediamo nelle nostre immagini, di circa 10 km. E ci sono altri fatti che suggeriscono l'esistenza di questo oceano. Innanzitutto questo oceano appunto è coperto da questi ghiacci, ma questi ghiacci si comportano un po' come le tettoniche sulla Terra. Ci sono delle grandi placche e queste placche si muovono, si rompono e creano queste pianure con questi strati dove si sono rotte le placche, oppure ci sono questi che si chiama caos, che sono veramente tipo degli iceberg che si sono in qualche maniera sciolti, si sono spostati, ricongelati in varie maniere. Tutto questo suggerisce che la crosta ghiacciata praticamente continua a rompersi, andare sotto l'oceano, venire fuori dall'oceano e diventare ghiaccio di nuovo. E questo è il motivo per cui Europa non ha tanti crateri come la Luna, ne ha qualcuno ma non tanti, perché in generale la superficie ghiacciata finisce sempre di nuovo sott'acqua, ritorna a diventare acqua e poi si riforma della superficie ghiacciata nuova, per cui i crateri scompaiono, vengono mangiati da Europa se volete. E poi ci sono queste particolari formazioni che si chiamano lenticule, queste specie di macchiette rosse, dove pensiamo che in particolar modo in queste zone l'acqua sotto il ghiaccio riesce in qualche maniera a penetrare e a esporre una serie di materiale sulla superficie. Il materiale rosso, e poi ne parliamo subito perché. Ma cos'è che crea l'acqua così lontano dalla Terra? È quello che si chiama riscaldamento mareale. Allora, Europa gira su un'orbita che non è perfettamente circolare, è un pochino ellittica, vuol dire che in certi punti è più vicino a Giove, in altri punti è più lontano. Per via di questo moto non uniforme, l'intera superficie di Europa, l'intera Luna, si contrae e si espande periodicamente per via delle forze gravitazionali. E questa contrazione crea praticamente una frizione che riscalda l'intera Luna dall'interno e questo è quello che consente Europa ad avere l'acqua liquida. Quanta acqua? Tanta acqua. Pensiamo che l'acqua che ci sia su Europa, che è molto più piccola della Terra, sia più di due volte di tutta l'acqua che ci sia in tutti gli oceani combinati. Sulla Terra ovviamente sappiamo che c'è vita, su Marte sappiamo che c'era l'acqua una volta e forse c'è stata la vita, per cui per questo è che esploriamo Marte, perché speriamo di trovare dei fossili che dimostrino che ci fosse stata vita nel passato, e su Europa invece non sappiamo se c'è la vita, però è possibile. Perché è possibile? Gli ingredienti per la vita, per come la conosciamo noi, quali sono le condizioni che consentono la vita? Prima di tutto ci vuole dell'acqua liquida. Sulla Terra dovunque c'è acqua c'è vita. Poi ci vuole un sistema di elementi, un gruppo di elementi chimici, tipo il carbonio, l'idrogeno, l'azoto, l'ossigeno, che possono formare delle strutture più complesse, delle proteine su cui la vita si basa, e questo sappiamo che c'è praticamente in tutti i pianeti del Sistema Solare. Una forma di energia che riscaldi l'acqua e che consenta delle reazioni chimiche fra questi componenti, e un po' di stabilità. Vogliamo che questa, diciamo, zuppettina di acqua, elementi chimici, energia venga riscaldata per tanti anni, magari per 4 miliardi di anni come su Europa. Ed in effetti qua vediamo che sulla Terra quello che abbiamo scoperto fondo agli oceani terrestri, dove c'è il buio più assoluto, c'è una pressione molto alta, dove ci sono delle sorgenti idrotermali che vengono dal magma terrestre, dalla crosta terrestre, c'è un sacco di vita, ci sono un sacco di gamberetti, granchietti. Qui siamo a migliaia di metri sotto la superficie. La cosa interessante è che gli oceani terrestri arrivano a 10 km di profondità, quelli di Europa sono molto più grandi, ma siccome l'Europa è più piccola della Terra, la gravità è più piccola, la pressione sul fondo del pianeta della Terra è più o meno uguale della pressione che ci sia sul fondo di Europa. E siccome Europa è riscaldata dall'interno per via di questi riscaldamenti mareali, è possibile che su Europa ci siano le stesse sorgenti idrotermali. Questo per dire, le condizioni sul fondo degli oceani della Terra sono probabilmente molto simili a quelle che ci sono sul fondale degli oceani di Europa. Per cui vuol dire che Europa è possibilmente abitabile, ed è questo un po' l'obiettivo della missione. Ma perché questo è così importante? Fino agli anni 90, fino a prima della scoperta di Galileo, pensavamo che l'acqua liquida, e quindi la vita, perché abbiamo detto che la vita ha bisogno dell'acqua liquida, pensavamo che l'acqua liquida potesse esistere soltanto in una sottile striscia di distanza dal Sole o da una stella in generale, che è quella striscia verde che vedete rappresentata in questo diagramma del Sistema Solare. Cioè, se siamo troppo vicini al Sole, fa troppo caldo e l'acqua praticamente evapora e non troviamo acqua liquida in superficie. Se invece siamo troppo lontani, l'acqua ghiaccia. Per cui pensavamo, la vita può esistere soltanto in questa piccola striscia, non solo sul Sole, ma su qualsiasi stella che abbiamo osservato. Assumendo che tutte le stelle abbiano un certo numero di pianeti, Per immaginare la vita fuori dal sistema solare bisogna prima di tutto selezionare i pochi pianeti che sono nella distanza giusta. Questa distanza, che si chiama Goldilocks, che vuol dire riccioli d'oro, è abbastanza divertente perché si basa alla storia, non so se la conoscete, Riccioli d'oro, che è la storia di questa bambina che viene, diciamo, adottata da tre orsi e che si lamenta che la zuppa o è troppo fredda o è troppo calda. Lei le piace una zuppa che sia giusta, giusta, perfetta. Per cui, per ricordare questa bambina, Riccioli d'oro, Goldilocks, questa zona è stata chiamata la zona Goldilocks. Per cui, da quando abbiamo fatto questa scoperta, Europa è diventata, questo parliamo alla fine degli anni 90, Europa è diventata l'oggetto più interessante del sistema solare per chi fa planetary science. L'idea di andare, l'idea che ci può essere un posto sul sistema solare dove magari ci sono le condizioni per la vita, è stata una scoperta ovviamente rivoluzionaria, per cui abbiamo cercato da più di 25 anni di tornare su Europa. Mi ricordo in realtà che ho fatto una piccola ricerca con i miei amici del Politecnico 25 anni fa, proprio su una missione su Europa, e due di loro sono venuti qui stasera. Li sentirete perché fanno sempre un po' di macello. Perché però ci abbiamo messo 25 anni? Abbiamo finalmente lanciato questa missione, l'abbiamo lanciata a ottobre e ne parleremo fra poco. Perché ci abbiamo messo così tanto, più di 25 anni, a mandare una sonda su Europa? Il problema è che dove sta Europa è un vero inferno radioattivo. La luna più interna, di cui ho parlato, accennato prima, si chiama Io, e quella rappresentata a sinistra, è coperta di vulcani attivi. Infatti si vedono un po' nelle immagini, ci sono anche delle eruzioni, si vede a un certo punto. Questi vulcani attivi sono generati appunto dal riscaldamento mareale. E tutto il materiale che viene messo in queste... Tutto il materiale che viene messo durante queste eruzioni viene accelerato dal campo magnetico di Giove a velocità relativistiche, per cui molto alte, diventa plasma, e il plasma crea radiazione. Una radiazione molto alta che rende praticamente impossibile per la strumentazione, ma anche per la vita, per potersi sviluppare in superficie. Paradossalmente, in realtà, questa radiazione può anche aiutare la vita sotto la crosta ghiacciata, perché la radiazione molto potente che c'è, stiamo parlando di, a Europa c'è cioè la radiazione equivalente di milioni di raggi X al giorno, per cui è molto molto alta. Questa radiazione, quando colpisce la superficie ghiacciata di Europa, spezza le molecole di ghiaccio in ossigeno e idrogeno, e l'idrogeno vola via perché è molto leggero, l'ossigeno invece si combina con altri elementi, e quando tutto questo materiale ricircola e va nel fondo dell'oceano, porta questi elementi e l'ossigeno stesso, possibilmente nel fondo dell'oceano, dove si può sviluppare la vita. Per cui la radiazione paradossalmente rende impossibile la vita sulla superficie, ma facilita la creazione di ossidanti che, una volta che ritornano sotto la superficie di Europa, nell'oceano, sono quelli necessari per la vita. Detto questo, l'esplorazione planetaria classica, solitamente, prevede di mettere un satellite in orbita, come vedete qui in rosso, attorno alla Luna. La Luna ci gira sotto e il satellite prende tutte le misure, fa le foto sotto Europa. Ma se facessimo una cosa del genere per Europa Clipper, il satellite verrebbe fritto letteralmente in 30 giorni. Questo assumendo ovviamente tutti gli strumenti principali vengono protetti in quella che chiamiamo una volta, che in realtà è una scatola molto spessa di alluminio che protegge tutta la strumentazione dalle radiazioni, ma anche in questo caso più di 30 giorni non sono possibili per il satellite, non può resistere più di 30 giorni. Per cui potete immaginare che una sonda che è costata 5 miliardi di dollari, ci sono voluti 20 anni per svilupparla, ci ha messo 5 anni per arrivare lì, ha 30 giorni di missione e poi muore. Non è un'ipotesi molto vendibile, anche perché in questi 30 giorni, prima di tutto in questi 30 giorni ci possono essere dei problemi, e per cui se per caso la sonda non può essere controllata per qualche giorno ci si perde una bella fetta del ritorno scientifico, ma soprattutto si possono raccogliere tanti dati in 30 giorni, ma bisogna avere anche il tempo di mandarli indietro sulla Terra. I dati si possono mandare soltanto tramite antenne, ma queste antenne hanno un data rate, per cui una capacità di mandare dati è abbastanza limitata perché siamo molto lontani, per cui è molto difficile mandare un terabyte di dati indietro in un mese. Da qui è nata l'idea di Europa Clipper, che è un'idea molto diversa. Quello che vedete in questo grafico sono le lune di Giove, rappresentate dai cerchi. Io Europa Ganimede Callisto, con Giove in centro, e la zona rossa è la zona dove ci sono le radiazioni più violente. L'idea di Europa è stare in quest'orbita. È un'orbita che passa velocemente nella zona rossa, molto radioattiva, passa vicino a Europa, prende una serie di misure scientifiche per circa 12 ore un giorno e poi passa il resto del tempo, 2-3 settimane, fuori dalla zona radioattiva, dove può con calma mandare i dati indietro alla Terra e anche controllare lo stato del satellite per preparare un nuovo passaggio. Per cui, ripetendo questo tantissime volte, più di 50, abbiamo una traiettoria, come vedete, che è molto complessa, ma che alla fine ottiene lo stesso risultato che potremmo avere con un classico orbiter che sta attorno alla Luna. Raccogliamo la stessa radiazione, però invece di raccoglierla in 30 giorni, la raccogliamo in 4 anni, perché abbiamo il tempo ogni volta di scaricare i dati e controllare quello che succede. La missione è stata chiamata Europa Clipper perché il Clipper era un veliero che veniva usato nell'Ottocento, molto veloce, molto agile, per merci fondamentalmente, credo che avesse quattro assi, e per cui l'idea di agilità, del volare velocemente vicino a Europa, proprio a 4 km al secondo, raccogliere tutti questi dati e poi renderli col tempo, ha dato il nome alla missione Europa Clipper. Questa è un'altra rappresentazione del tour, e quello che vedete in alto a destra è un contatore Geiger che praticamente vi mostra che tutte le volte che ci avviciniamo a Giove la radiazione sale un pochettino, piano piano si accumula fino a che non diventa più sostenibile, però invece di succedere, questa è un'azione molto accelerata, tutta la missione dura 4 anni e questa invece durerà un minuto. Però vedete che ogni volta che ci avviciniamo a Giove il contatore va al massimo e poi torna a zero e piano piano la radiazione accumulata in rosso aumenta. E alla fine abbiamo esplorato Europa con una serie di flyby, si chiamano, questi incontri ravvicinati con la Luna, flyby gravitazionali che cambiano sia l'orbita del satellite attorno a Giove, ma anche rendono possibile l'esplorazione della Luna da diversi punti di vista. Allora, quali sono gli obiettivi scientifici di Europa Clipper? Europa Clipper vuole studiare l'abitabilità di Europa, vuole sapere se Europa ha le condizioni possibili per la vita. Cioè, Europa Clipper non può fare life detection, non può trovare la vita direttamente, ma può vedere se ci sono tutte le condizioni per la vita. E lo fa con una serie di strumenti scientifici, 9, che noi tipicamente dividiamo in remote sensing, che sono gli strumenti che funzionano da lontano, tipo una camera che opera nel visibile, che fa le foto fondamentalmente per vedere cosa succede in Europa, ma ci sono altri tipi di camere, ci sono camere nell'infrarosso, che vedono cosa succede nell'infrarosso, o nell'ultravioletto, UVS, perché l'idea è che diverse molecole, componenti, rispondono alla luce in maniera diversa nello spettro, per cui tutte le missioni planetarie portano non soltanto una fotocamera che guarda nell'invisibile, ma anche delle fotocamere che guardano in altre zone dello spettro, appunto, tipo l'infrarosso e l'ultravioletto. E poi c'è il radar. Il radar è forse uno degli strumenti più importanti, perché il radar penetra sotto il ghiaccio o fino all'acqua, per cui tramite il radar penetra sotto il ghiaccio e poi rimbalza e torna al satellite, e per cui grazie al radar riusciamo veramente a capire quanto è profondo sia il ghiaccio che l'oceano. E poi ci sono gli strumenti che vengono chiamati in situ, perché misurano quello che succede veramente attorno al satellite, cioè non da lontano, non guardano cosa c'è sulla Luna, ma proprio quello che c'è attorno al satellite, come Mass Spec e SUDA, che praticamente sniffano l'atmosfera e cercano di capire che tipi di elementi ci sono nell'atmosfera, soprattutto perché alcuni di questi elementi magari vengono espulsi dalle eruzioni idrotermali che ci possono essere su Europa. Poi c'è il magnetometro che misura il campo magnetico e altri. Questo è Europa Clipper, il satellite, che è il satellite di esplorazione planetaria più grande mai lanciato, è grande come un campo di basket. E quello che vedete qua sono i vari strumenti, questa è la telecamera del visibile, queste sono le triangoli dell'infrarosso, e sono tutte più o meno nella zona in alto. Poi ci sono i radar, che sono questi lunghi elementi, e il plasma. E poi c'è il magnetometro viene sempre esteso, perché il campo magnetico viene corrotto un pochettino dagli strumenti a bordo, dai circuiti che ci sono a bordo dei satelliti, creano anche loro un campo magnetico, per cui per misurare il campo magnetico attorno a Giove o attorno a Europa e non quello creato dal satellite, il magnetometro viene solitamente messo alla fine di un boom. Queste sono alcune foto del satellite per darvi l'idea delle dimensioni, senza pannelli solari e con i pannelli solari. E questa particolare configurazione è stata creata più o meno 15 anni fa, cioè ci abbiamo messo diciamo una decina di anni per capire come esplorare Europa, trovare questa soluzione di fare tanti flyby, tanti passaggi ravvicinati invece di entrare in orbita, e dopo di allora ci abbiamo messo un'altra quindicina di anni per costruire veramente il satellite. 15 anni vuol dire migliaia e migliaia di persone che ci hanno lavorato in questi anni, per cui è un grosso progetto per la NASA. Allora, adesso voglio parlare di alcune componenti di satelliti, anche per parlare in generale di come sono composti questi satelliti. La cosa più importante dei satelliti probabilmente sono gli strumenti scientifici, e gli strumenti scientifici sono dove vi ho fatto vedere prima, ma sono tutti vicini a questa scatola che qui è rappresentata un po' in rosso, che si chiama The Vault, la volta o la cripta o il cavò, se volete, chiamato così perché questa è la zona, questa scatola un po' spessa che serve per proteggere tutti i circuiti, il computer di bordo che sono dentro questa scatola. Sulla volta c'è anche un pannello che vedete in alto a destra, commemorativo, che contiene sulla sinistra, ci sono queste strane rappresentazioni, sono le forme d'onda della parola acqua in 180 lingue, per cui sai che quando si dice acqua sul cellulare viene fuori la forma d'onda mentre stai parlando. Questa forma d'onda per la parola acqua in 180 lingue è stata disegnata nella parte in alto a sinistra della volta. La parte a destra ha l'equazione di Drake, di cui parlo fra un secondo, e una poesia molto bella che vi farò sentire alla fine della presentazione. È in inglese, però è molto molto bella, per cui provo a farvela sentire, che è stata creata da Ada Simone, che è una poetessa famosa negli Stati Uniti, la poetessa che rappresenta gli Stati Uniti, volendo. E ha fatto questa poesia in onore di Europa, e questa è stata scritta a mano. C'è anche un chip su cui è stato inscritto i nomi di milioni di persone che hanno dato il loro nome al sito della NASA poco prima del lancio. Dicevo, l'equazione di Drake è quell'equazione che vedete sotto, è un'equazione interessante perché cerca di capire quali sono le possibilità di comunicare con civiltà intelligenti extraterrestri. E tutto nacque da una volta che Enrico Fermi, questa è un po' una leggenda, però si dice che un giorno Enrico Fermi andò alla pausa a pranzo con i suoi amici e disse così da niente: dove sono tutti? E si riferiva agli extraterrestri, diceva: con tutte le stelle che ci sono nell'universo o anche soltanto nel nostro sistema solare, com'è possibile che noi non abbiamo mai ricevuto un segnale da una forma intelligente? Non una visita, perché quella sarebbe impossibile, però un segnale elettromagnetico di qualcuno che cerca la vita. Allora, messo anni dopo, questo fisico astrofisico che si chiama Drake ha fatto questa equazione di Drake, che è un po' una metafora, insomma non è una vera e propria equazione, in cui dice la possibilità di comunicare di ricevere qualcosa da una forza, da degli alieni, dipende da una serie di fattori, dipende da quante stelle ci sono nella nostra galassia, quante di queste stelle hanno dei pianeti, quante di questi pianeti hanno le condizioni per la vita, quante dei pianeti hanno le condizioni per la vita veramente creano la vita, quante di questa vita è una vita intelligente, quante di questa vita intelligente può comunicare, e soprattutto quante di questa vita che può comunicare ci manda dei messaggi in un intervallo di tempo che noi siamo sulla Terra. Di tutti questi numeri ci sono soltanto componenti, abbiamo soltanto una vaga idea, per cui di fatto questa equazione non serve a niente, fondamentalmente. Però è stimolante, cioè ci fa pensare a che cosa è possibile, quali sono gli aspetti che dobbiamo considerare. E Europa Clipper cerca di rispondere a una: quanti sono i pianeti attorno a una stella che possono avere la vita? Per adesso sappiamo solo sulla Terra, però se già sappiamo che tutte le lune dei pianeti un po' più lontani possono avere la vita, già aumenta di tanto le possibilità che ci siano forme di vita da qualche altra parte nel sistema solare. Beh, allora, questo la volta contiene l'strumentazione scientifica e il computer di bordo. Ovviamente per operare tutto questo c'è bisogno di una forma di potenza, e nel caso di Clipper ci sono questi pannelli solari che sono enormi, che anche se Giove è molto molto lontano riescono a raccogliere abbastanza potenza da alimentare tutti i satelliti, e soprattutto da mandare, questa energia viene utilizzata soprattutto per mandare i dati scientifici, soprattutto indietro alla Terra. Però pensate che alla fine della propria vita questi pannelli solari producono circa 800 watt di potenza, che è sicuramente meno del phon che abbiamo appena buttato per uccidere il nostro amico prima. Per cui pensate che tutto questo enorme satellite, che pesa 6 tonnellate, è il satellite più complesso mai costruito della NASA, può funzionare soltanto con 800 watt. Poi dicevo, un'altra cosa fondamentale: è bello avere tutti questi dati, però se non li possiamo mandare sulla Terra non serve molto. Per cui l'altra cosa più importante sul satellite è l'antenna. Questa è l'antenna principale, si chiama High Gain Antenna, è un'antenna molto grande che praticamente focalizza il segnale emesso in una banda molto molto stretta, proprio una frazione di grado, che punta verso la Terra e riesce a mandare così i dati a un'alta frequenza sulla Terra. Ci sono delle altre antenne come Galileo, questa è l'antenna che per Galileo non ha funzionato. Ci sono altre antenne che servono per comunicare soprattutto quando non sappiamo esattamente dov'è la Terra. Il satellite, ovviamente, per poter parlare con la Terra con questa antenna, deve sapere esattamente dov'è la Terra per puntare l'antenna nella direzione giusta. E per questo il satellite utilizza degli strumenti che si chiamano di determinazione d'assetto. Uno degli strumenti più affascinanti si chiamano Star Tracker, vengono chiamati così perché sono rappresentati in alto a destra, vengono rappresentati così perché gli Star Tracker prendono una foto del cielo stellato che vedono, è come una foto, un piccolo quadrettino di questo bellissimo planetario, e confrontano il pattern delle stelle con un catalogo. E da lì, quando trovano un matching fra il catalogo, la foto e il catalogo, riescono a capire in che direzione lo strumento, lo Star Tracker, sta puntando. E se si ripetono queste operazioni in diverse direzioni, il satellite sa esattamente in che direzione è orientato e può quindi puntare la Huygens antenna sulla Terra con una precisione molto molto accurata. Poi ovviamente un problema è l'isolamento termico. Allora, sulla Terra sapete benissimo, se avete un cellulare o un computer, sapete come si riscaldano facilmente, giusto? Che tutte le percolate elettroniche si riscaldano molto. Ma se avete un computer, magari di quelli vecchi che si riscaldano, dopo un po' sentite la ventolina che parte e raffredda il circuito, perché sulla Terra c'è l'aria e possiamo utilizzare l'aria per raffreddare i circuiti per convezione. Nello spazio non c'è l'aria. Per cui i circuiti elettronici possono diventare molto molto caldi. Nello stesso tempo le parti che non sono esposte al sole possono diventare molto molto fredde. Per cui è importante l'isolamento termico per questi satelliti, che vengono rigorosamente ricoperti da delle copertine, a volte sono dorati, per cui quando vedete i satelliti con una copertina dorata, quella è fatta per riflettere i raggi solari e mantenere all'interno del satellite una temperatura più o meno costante. Poi ci sono anche dei piccoli razzetti, in questo caso sono tanti razzetti, sono 24 per Europa, che vengono usati per fare tutte le manovre per riorientare il satellite. Allora, questa è un po' la struttura generale del satellite. Adesso vi voglio parlare un po' della traiettoria, che è la mia specialità, quello che studio io. La traiettoria di Europa inizia con il lancio. Che cos'è il lancio? Questo è un piccolo video, un'illustrazione fatta in realtà da Newton, che è molto divertente perché vi fa vedere che cosa vuol dire entrare in orbita. Newton ha avuto questa idea, ha detto: mettiamo un cannone, fingiamo di mettere un cannone attorno, in cima a un'alta montagna, e proviamo a lanciare una palla. Se la palla viene lanciata a una velocità molto bassa, ricade di fronte a noi. Se la lanciamo con velocità più alta, cade un po' più lontano. Ma se la lanciamo a una velocità molto alta, la palla non cade mai, perché praticamente la curvatura terrestre la precede. E questo vuol dire entrare in orbita. Entrare in orbita vuol dire essere lanciati a una velocità talmente alta che non si cade mai per terra. Cioè una caduta continua, se volete, però la Terra ci sfugge sempre. Per andare a questa velocità, però, bisogna avere un sacco di propellente, perché questa velocità è molto molto alta. L'orbita della stazione spaziale ci impiega 1 ora e mezza per andare attorno alla Terra, vuol dire andare a 26.000 km all'ora. Vuol dire che sarei potuto venire da Los Angeles a qua in pochi minuti invece delle 14 ore che ci ho messo, per cui sarebbe stato molto comodo. Come si fa ad andare a quella velocità? Bisogna utilizzare i razzi, giusto? Però, se stiamo troppo vicini all'atmosfera, l'aria ci frena, per cui la prima cosa che un razzo deve fare è uscire dall'atmosfera. Quando non c'è più l'atmosfera, allora il razzo si gira e accelera in direzione orizzontale. Allora, a questo punto voglio farvi vedere il lancio vero di Europa Clipper, così voglio farvi vedere quanto poco tempo ci mette il razzo a uscire dall'atmosfera e invece quanto tempo ci mette ad accelerare orizzontalmente per non cadere, praticamente. Per cui il razzo, è vero, deve andare in alto per uscire dall'atmosfera, ma la maggior parte del potere lo usa per andare in orizzontale. Allora, vediamo un po'.
You have 15 seconds and counting.
And here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. And lift off. Liftoff of Falcon Heavy with Europa Clipper, unveiling the mysteries of an enormous ocean lurking beneath the icy crust of Jupiter's moon, Europa.
Engine chamber pressures are nominal.
Allora, adesso ovviamente il razzo sta andando in alto, sta cercando di uscire dall'atmosfera. Vedete, questo razzo ha diverse componenti, ha due booster che sono i razzi laterali, che a un certo punto verranno staccati, ed è poi un razzo più grande centrale, dove in cima c'è quello che viene chiamato il fairing, quello specie di cappuccio dentro il quale c'è il satellite. Tutto il resto è propellente, che viene usato per accelerare il razzo.
Power and telemetry nominal. Here the power telemetry on the vehicle are good there. Everything's looking really
Falcon
well.
Heavy is supersonic.
They have reduced power in the center core to get through maximum dynamic pressure on.
Stanno raggiungendo il punto di quando parlano di max Q, è il punto in cui c'è la maggiore energia dinamica. Quello che vedete attorno non è fumo, ma è la condensa. Praticamente, se ormai il razzo è nell'alta atmosfera, ovviamente l'aria lì è molto molto fredda, e quando viene in contatto con il fuoco caldo si formano delle nuvole, praticamente. Come vedete, è passato 1 minuto e mezzo e siamo praticamente fuori dall'atmosfera, siamo già nello spazio. E adesso il razzo sta andando in orizzontale. Quello che sta facendo è cercare di raggiungere questi 26.000 km all'ora necessari per entrare in orbita. Questo ci fa anche pensare che la stazione spaziale, a volte si sente dire nella stazione spaziale non c'è la gravità. La gravità c'è, come quello che fa girare la stazione spaziale attorno alla Terra. Quello che succede è che sia la stazione spaziale che gli astronauti dentro stanno cadendo insieme, come se state in un sfortunatamente state in un ascensore e qualcuno taglia l'ascensore e voi avete l'impressione di volare per qualche secondo, di morire purtroppo, però per qualche secondo avete l'impressione di volare. Non è che non c'è la gravità, è che state cadendo insieme all'ascensore. La stessa cosa succede per la stazione spaziale. Allora, dopo 1 minuto e mezzo appunto siamo ormai nello spazio. Ecco, questa è la separazione dei booster. Quando si staccano i booster continua a funzionare il central core, che è l'altro, la parte centrale del razzo, fino a più o meno 4 minuti e mezzo. Ecco. A un certo punto si stacca anche la parte centrale e qui parte l'ultima parte del razzo, che si chiama upper stage, che serve per accelerare ancora un po' di più il satellite. Questa è la separazione di Fleming. A questo punto praticamente il satellite non poteva andare. Passati 8 minuti, qui vedete Florida dove è stato lanciato il satellite. Siamo già a migliaia di chilometri di distanza, sono passati solo 6 minuti. Per cui siamo entrati in orbita in questo momento. Ci è voluto veramente poco, ma la maggior parte di questo tempo l'abbiamo speso per accelerare orizzontalmente e non ricadere sulla Terra. Un altro momento interessante è stato pochi minuti dopo, un'ora dopo più o meno, quando finalmente il satellite è separato. Da questo momento in poi il satellite vive per conto suo e deve cercare di prima di tutto trovare dove è la Terra, comunicare con la Terra, aprire i pannelli solari e lei inizia la missione vera e propria. Una volta che abbiamo lanciato dobbiamo andare verso Giove e non andiamo a Giove in una linea diretta perché orbitiamo sempre attorno al Sole, vedete questa colore magenta, Europa Clipper. Facciamo un flyby di Marte, per cui utilizziamo la gravità di Marte. Soprattutto, vedete adesso, stiamo per incontrare la Terra fra poco. Eccoci, questo è il 2026, incontriamo la Terra e la gravità della Terra ci dà un bel calcio per andare fino a Giove. Per cui in teoria potremmo lanciare ed arrivare in Giove in 2 anni, 2 anni e mezzo, ma ci vorrebbe un razzo molto più potente. Allora, per utilizzare dei razzi più piccoli, o comunque per avere un satellite più grande da lanciare, utilizziamo la gravità della Terra e di Marte con questi che vengono chiamati flyby gravitazionali. Una volta arrivati su Giove inizia il vero e proprio tour, e questo è il mio lavoro in realtà, questo è quello che faccio io e il mio team. Calcoliamo questa traiettoria e mentre il satellite orbita attorno a Giove fa una serie di incontri ravvicinati e vedete che la mappa di Giove si popola di linee, queste sono tutte le zone che osserviamo dal satellite. Questa è una piccola simulazione perché un'altra cosa che noi facciamo è simulare tutte le attività a bordo del satellite, perché per capire esattamente prima di lanciare se la traiettoria va bene o no dobbiamo prima simulare tutte le attività, capire cosa fanno gli strumenti e alla fine della missione vediamo se abbiamo le misure giuste che gli scienziati hanno bisogno. Per cui ci sono circa 400.000 attività che dobbiamo simulare, e non voglio entrare nei dettagli, però ogni volta che vedete un fascio vuol dire che uno strumento si sta attivando e sta prendendo delle misure. Gli strumenti non funzionano tutto il tempo perché prima di tutto avrebbero bisogno di troppa energia e poi non c'è abbastanza tempo per mandare indietro alla Terra tutti i dati, per cui bisogna fare un po' economia su che misure si prendono e quando. Adesso piano piano Clipper si sta avvicinando a Europa e diversi strumenti hanno diversi colori qua, per cui diverse zone che possono osservare. Queste sono tutte le misure che vengono prese in un flyby e questa operazione viene ripetuta 50 volte nell'arco di 40 anni. Le ultime due cose che voglio dire è, prima di tutto, che Europa Clipper non è soltanto una missione, ma sono migliaia di persone che ci hanno lavorato per decenni, letteralmente. E questa è una foto del team in centro, del team centrale degli ultimi anni, però ci sono state tante altre persone. Poi in giro ci ho messo un po' di foto quando sono andato a vedere il lancio con mia figlia qua sotto, che fa la simpatica. Siamo andati a vedere il lancio con lei, ci siamo divertiti tantissimo, qui sono i nostri amici. E appunto la missione spaziale è anche una cosa che raggruppa le persone, dà una motivazione per decenni. E per decenni, adesso la missione è appena partita, arriverà a Giove nel 2030, prenderà misure fino al 2034, per cui ci sono letteralmente generazioni di ingegneri e di scienziati che lavorano su queste missioni, per cui l'aspetto umano è molto importante. Questa è praticamente l'ultima slide, però prima di lasciarvi voglio farvi sentire la poesia che è stata dedicata a Europa. È una poesia bellissima, purtroppo in inglese, non l'hanno ancora tradotta, però se capite un po' l'inglese è sottotitolata, per cui spero riusciate a apprezzarla.
In praise of mystery, a poem for Europa. Arching under the night sky, inky with black expansiveness, we point to the planets we know. We pin quick wishes on stars. From Earth, we read the sky as if it is an unerring book of the universe, expert and evident. Still, there are mysteries below our sky. The whale song, the songbird singing its call in the bough of a wind-shaken tree. We are creatures of constant awe, curious at beauty, at leaf and blossom, at grief and pleasure, sun and shadow. And it is not darkness that unites us, not the cold distance of space, but the offering of water. Each drop of rain, each rivulet, each pulse, each vein. Oh, second moon, we too are made of water, of vast and beckoning seas. We too are made of wonders, of great and ordinary loves, of small, invisible worlds, of a need to call out through the dark. Thank you.